Questa settimana di lezione sarà dedicata al sistema regionale e delle autonomie in Italia, sia per gli aspetti teorici, forma di Stato, Stato federale, Stato regionale, e sia per gli aspetti relativi alle fonti e in particolare il rapporto tra la legge statale e la legge regionale. Io faccio lezione oggi e domani, dopodomani, e invece ci sarà Cesare Mainardis a deliziarvi. La prossima settimana invece ci occuperemo di Comunità Europea. Anche qui, forma di Stato, teoria del governo multilivello e fonti, perché le due cose sono strettamente connesse. Voi probabilmente avete sentito che una delle questioni oggetto di dibattito televisivo e non di questi periodi è il federalismo. È in avanzato stato di decomposizione, verrebbe da dire, di elaborazione una legge di delega per realizzare il federalismo fiscale, che è l'asse portante della politica della Lega, anzi la Lega ha condizionato il suo permanere nella coalizione al varo di questa riforma. Nella precedente legislatura non si è fatto nulla, due legislature fa si è fatto una proposta di legge costituzionale che è arrivata fino al referendum, è stata bocciata dal referendum, dove a un certo punto compariva l'espressione Senato federale, e anche lì la Lega aveva fatto un punto fondamentale, quella che allora si chiamava devolution, nessuno ha ben capito che cosa significasse e cosa c'entrasse col federalismo soprattutto. Tre legislature fa il centrosinistra ha varato la riforma del titolo quinto, il cui 114, il primo articolo, come già vi ho accennato, inizialmente diceva la Repubblica federale composta, e così via dicendo. Poi hanno cancellato il federale per un minimo senso di pudore. Allora, una delle cose che bisogna cercare di capire è che cosa significa federale, che cos'è una federazione, che differenza ci sia tra uno Stato federale e uno Stato regionale come il nostro, quali sono le caratteristiche di uno Stato regionale e così via. E naturalmente potremmo anche chiudere questa lezione dicendo non c'è nessuna differenza, abbiamo scherzato, andiamo tutti a casa. Perché è così? È molto difficile indicare quali siano i oggi, in chiave analitica, cioè di analisi dei sistemi attuali e nel loro funzionamento, quali siano i segni di un regime federale e quali i segni di un regime regionale o accentrato. Noi abbiamo alcuni stati che sono federali. Gli Stati Uniti sono sicuramente federali, la Germania è sicuramente federale, la Svizzera è sicuramente federale, l'Austria, c'è scritto in Costituzione che è federale, il Belgio è diventato di recente uno Stato federale, il Canada è federale, l'Australia è federale e così via. Poi abbiamo alcuni Stati che federali non sono. La Francia è uno Stato centrale, l'Italia è regionale, la Spagna è regionale, il Portogallo non si sa e così via. Queste sono le autodefinizioni. Sono autodefinizioni, per cui se voi aprite i testi costituzionali, compreso quello inglese che non esiste ma che è fatto di diverse leggi, vedrete che alcuni sistemi si definiscono federali e alcuni sistemi non si definiscono federali. Per cui il Belgio è una monarchia federale, la Spagna è una monarchia basata sul principio autonomico, come si dice in Spagna, autonomista. L'Italia è una repubblica che non si definisce federale né regionale, ma poi c'è un titolo quinto della Costituzione che riguarda le regioni. L'Inghilterra è un sistema tutto a sé, è una unione di corone ed è un sistema che conosce una devolution to Scotland, e cioè una forma di autonomia essenzialmente riservata alla Scozia, con qualche forma di autonomia anche per Irlanda del Nord, ovviamente, e Galles. Questa è la situazione, e queste sono le autoqualificazioni che danno i regimi. Allora, in sede di analisi, noi potremmo anche dire che se dovessimo comparare, che so io, l'Austria e la Spagna, probabilmente, anzi sicuramente, la Spagna conosce una forma di autonomia molto più accentuata dell'Austria, benché l'Austria si proclami federale e la Spagna no. E si potrebbe discutere se c'è più autonomia in Spagna o in Germania, o se c'è più autonomia in Italia o in Austria. E gli stessi Stati Uniti, quanto abbiano di sistema federale, è una cosa difficile da dirsi, non è semplicissima. Per cui generalmente le persone che si occupano di queste cose non si soffermano nel definire se un sistema è federale oppure no, guardano come funziona, perché funzionano con dei problemi che sono dei problemi tendenzialmente comuni e, come vedremo, comportano delle soluzioni tendenzialmente comuni, per cui si può tranquillamente discutere con un collega americano del sistema delle autonomie, pur essendo l'Italia uno Stato basato sulle regioni e l'America essendo il capostipite delle repubbliche federali. Ma i problemi sono gli stessi e le soluzioni non si allontanano di molto. Quella che è la grossa differenza è la genesi, e ovviamente i vizi genetici lasciano dei segni ereditari, e la genesi è indubbiamente diversa, perché se noi prendiamo le tre realtà federali di riferimento, cioè America, Germania e Svizzera, tutte e tre hanno avuto un processo genetico che li ha portati a costruire dal basso uno Stato unitario. Prendiamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano 13 staterelli, non vi insegno tutti i 13, promesso, i quali un bel giorno hanno deciso di costituire un sistema comune. Hanno cacciato via gli inglesi, una sorta di guerra civile, e hanno costruito un sistema comune che hanno chiamato Confederazione. Inizialmente l'hanno chiamata Confederazione. Non meravigliatevi, perché la Svizzera porta questa targa curiosa, CH, perché è una confederazione. La Svizzera si autodefinisce non come una federazione, ma una confederazione. E anche la confederazione svizzera nasce da una guerra civile tra i vari cantoni svizzeri, che a un certo punto ha portato a un processo di unificazione a livello di confederazione. Però noi generalmente parliamo di federazioni. E queste sono categorie importanti, perché ci stanno a indicare forme di organizzazione sostanzialmente diverse. Una confederazione è sostanzialmente diversa da una federazione. Perché? Perché nella confederazione noi siamo nella dimensione del diritto internazionale. E diciamo la forma più intensa, più forte di organizzazione internazionale, ma è un'organizzazione internazionale, e cioè basata sulla permanenza della sovranità negli Stati membri. Sono gli Stati membri ad essere sovrani. E decidono, nella loro sovranità, di stipulare un contratto, un trattato e costituire un'organizzazione comune che si chiama Confederazione. Questa Confederazione è un'organizzazione internazionale. È una confederazione internazionale con propri organi. Questi organi sono composti da rappresentanti degli stati membri. Notate, nel diritto internazionale lo stato membro è la persona giuridica, è la persona giuridica di diritto internazionale. Gli atti che producono norme nel diritto internazionale, che si chiamano trattati, sono firmati da persone giuridiche, di stati, su un piano di assoluta parità formale. Per cui caratteristica della Confederazione è di avere degli organi che si formano su un principio di parità dei soci. Siano grandi o piccoli, i soci sono parimenti rappresentati. È volontaria l'adesione alla Confederazione ed è volontaria l'uscita della Confederazione, tendenzialmente. C'è un trattato che istituisce questa Confederazione, istituisce gli organi e disciplina le attribuzioni di questi organi, per cui da caratteristica è il principio di attribuzione. Cosa dice il principio di attribuzione? Il principio di attribuzione dice che nella organizzazione internazionale ci sono degli organi che possono esercitare soltanto i poteri che sono espressamente attribuiti ad essi stessi. Se vogliamo ragionare da raffinati giuristi, potremmo dire che siccome la Confederazione si basa sulla sovranità degli Stati, la sovranità è la regola. L'attribuzione è l'eccezione. Il che significa che in chiave di interpretazione si deve ritenere che l'eccezione vada sempre interpretata in senso restrittivo, questa è una regola dell'interpretazione. Per cui i poteri attribuiti agli organi devono essere poteri enumerati e gli organi comuni possono esercitare solo questi poteri enumerati, elencati, indicati. Chiaro? Questo più o meno è una realtà iniziale della stessa Comunità Europea. La Comunità Europea nasce con una logica sostanzialmente confederale, c'è chi ancora dice adesso che è un sistema confederale, si basa su un principio di attribuzione e si basava, non lo è più, su un principio di parità dei membri. Il principio di parità dei membri comporta di solito la regola dell'unanimità, per cui le confederazioni tendenzialmente decidono all'unanimità. La Comunità Europea ha deciso all'unanimità per numerosissimi anni. Non importa quali siano i poteri conferiti alla confederazione, quello che importa è la permanenza della sovranità. Allora ci sono dei segni che possono dirci se la confederazione è più o meno intensa, cioè se il rapporto confederale è più o meno forte. Per esempio, chi dispone della moneta? Fino al 2000 erano gli stati membri della comunità a disporre della moneta. Poi il potere di battere moneta e tutte le regole collegate alla moneta, alla stabilità monetaria, sono transitate dalla Banca Europea e dal sistema dell'Unione Europea. Questo è un segnale di un rafforzamento del legame tra gli Stati, di una confederazione che è stata particolarmente intensa. Ma chi ha il potere di politica estera? potere di politica estera oggi in Europa è a metà, è uno dei problemi della comunità europea. Tendenzialmente la Confederazione assorbe la politica estera perché gli Stati si mettono insieme innanzitutto per scopi di difesa militare. Chi ha il potere di istituire eserciti? In Europa sicuramente gli Stati nazionali, anche se c'è un coordinamento di alleanza NATO, eccetera. Vedete, questi sono tutti i problemi che una confederazione incontra nel suo sviluppo. Poi può essere che queste confederazioni restino a un livello di rapporto abbastanza blando e può essere che esse comincino ad avere un rapporto molto forte e questo li porta a cambiare registro. A livello analitico è semplice dirlo, a livello storico è complicato. Come già vi dicevo, in America questo giochino è costato una guerra civile. I confederali contro i federali. Due modi di concepire l'organizzazione dei rapporti tra gli stati. In America i 13 stati delle colonie atlantiche che erano confederali, con un processo piuttosto discutibile, con qualche forse illegalità, come spesso capita in questi casi, hanno deciso di trasformare il loro rapporto da una confederazione a una federazione, dove la federazione è una forma di diritto che vive nel diritto pubblico. È una forma di Stato, è uno Stato unitario. Qui siamo nell'ambito delle organizzazioni internazionali. La federazione invece è una forma di Stato unitario. Tanto è vero che quando prendiamo le prime pagine dei manuali sulle forme di Stato, oltre a parlarci dello Stato assoluto, dello Stato di diritto, bla bla bla, ci parlano anche di questo aspetto perché riguarda i rapporti tra lo Stato e i cittadini. Che tipo di Stato è? Allora si dice, è uno Stato unitario, composito, questa definizione che viene smerciata di sotto di Stato federale, oppure uno Stato unitario centralizzato. Che differenza c'è? Beh, una è la federazione e l'altra è uno Stato centralizzato, tipico modello dello Stato napoleonico, cioè la Francia. Potremmo dire che questi tre Stati federali si contrappongono come modello alla Francia, come esempio di Stato centralizzato. Il processo di costruzione della federazione avviene sulla falsariga di quello che è stata l'esperienza di confederazione. La federazione si stabilirà con una costituzione, non più con un trattato, ma una costituzione, costituzione di uno Stato unitario, ma questa costituzione manterrà la traccia genetica, cioè la costituzione si preoccuperà di definire quali poteri gli stati trasferiscono alla federazione. Si tratta di organizzare il nuovo apparato statale, per cui non solo organi, ma una vera organizzazione statale, no? Il presidente, la Corte Suprema, il Parlamento bicamerale e così via, e contemporaneamente di dire quali poteri possono essere esercitati dalla federazione, cioè quali poteri sono attribuiti alla federazione. Tecnica della enumerazione, si chiama così, cioè dell'elenco dei poteri trasferiti. Questa è una Costituzione che nasce a sua volta da un contratto, no? Se voi leggete i classici americani, cioè i framers cosiddetti, i padri fondatori, parlano di un compact. Compact è un'espressione tecnica per dire contratto. È un contratto, poi si discute se tra gli stati o tra i popoli degli stati, perché questa è una cosa emotiva, simbolica. Non a caso la Costituzione americana, come forse tutti sapete, inizia con We the People, noi il popolo degli Stati Uniti. Nasce con l'idea che il contratto non è fatto tra stati, ma tra i popoli degli stati che decidono di mettersi insieme e fondare il popolo del nuovo Stato federale. Vedete, c'è già l'idea che quello che si sta creando non è più un'organizzazione tra stati, ma uno Stato vero e proprio, con un proprio popolo, un proprio territorio e un proprio governo. Ma siccome poi bisogna definire i rapporti che intercorrono tra gli Stati federati e lo Stato federale, lì il principio di attribuzione ha ancora il suo gioco. Si enumerano i poteri che vanno dal basso verso l'alto, che vanno dallo Stato sovrano, ex sovrano, che incomincia a perdere la sua sovranità, e vengono trasferiti allo Stato federale. Uno potrebbe anche chiedersi, e a questo punto chi è lo Stato sovrano? Generalmente quando si pongono queste domande, seriamente, siamo sull'orlo della guerra civile. Non è caso che questo è stato un problema che ha portato alla guerra civile. In America si usa parlare di sovranità divisa. Si dice, dove sta la sovranità? Ah, la sovranità è divisa. La sovranità è divisa tra lo Stato federale e gli Stati membri. Capite? È come dire, è andare contro la stessa definizione di sovranità. La sovranità è nata come un concetto profondamente unitario. È la unicità di Dio, la sovranità, l'unicità dello Stato. Parlare di sovranità divisa in qualche modo è rompere lo stesso senso della parola sovranità, che per l'amor di Dio è una parola che è più evocativa che di significato tecnico ormai, però questo è un problema. E non c'è dubbio che nella Confederazione la sovranità stava tutta negli Stati membri. E in un sistema federale, di fatto, la sovranità è transitata tutta nello Stato federale. Nella nuova Costituzione, che forma lo Stato federale, avremo l'indicazione di compiti, di funzioni, di attribuzioni, di poteri che gli Stati trasferiscono al centro. Alcuni poteri sono trasferiti, per esempio, chi è che batte moneta? Potere trasferito dallo Stato membro alla federazione. Chi è che ha la politica estera? La politica estera parte dallo Stato membro e va alla federazione. Chi ha il potere di dichiarare la guerra? Il Presidente degli Stati Uniti. Benissimo, è un potere che perdono gli Stati membri e va alla federazione. C'è un elenco di poteri. Resta che tutto ciò che non è trasferito rimane in capo agli Stati. Questa è la traccia genetica importante. Per esempio, non si parla di sistema penale nella Costituzione degli Stati Uniti. Il sistema penale non è nominato e di conseguenza il sistema penale resta incardinato negli ordinamenti degli Stati. Per questo ci sono Stati che hanno la pena di morte e Stati che non hanno la pena di morte, perché è diverso. Così anche la legislazione civile è diversa. Sulla giurisdizione si è deciso, in quella Costituzione, di creare un doppio regime di giurisdizione. C'è una giurisdizione federale e una giurisdizione statale. C'è anche una polizia federale, arrivano i federali, no? Tutti i film, a un certo punto c'è il solito poliziotto grassoccio e pigro, incavolatissimo perché era federale con i suoi occhiali scuri, che dice il caso è mio, è un reato federale. E questa cosa un po' buffa del contrasto tra corpi di polizia, da noi ci sono tra polizia e carabinieri, ma per altre ragioni, in America stanno proprio a indicare due sistemi penali, due sistemi giudiziari e due sistemi di polizia che sono separati e lavorano secondo il livello del reato. Che cosa si infrange? Una legge federale? E allora il reato è federale, se no è una legge statale e quindi viene gestito dalla polizia statale. È chiaro? Alta traccia genetica l'abbiamo nella composizione degli organi. Questo è uno Stato, per cui uno Stato con la divisione dei poteri, c'è un esecutivo, un legislativo e un giudiziario. Il giudiziario culmina con la Corte Suprema, che è un giudice supremo federale nominato dal Presidente degli Stati Uniti. Il legislativo è composto da due Camere, il Senato e la Camera direttamente elettiva. L'esecutivo è fatto dal Presidente degli Stati Uniti. Tutti lo sanno che domani si elegge il Presidente degli Stati Uniti, vero? Seguitelo perché è interessante, così vedete, soprattutto se seguite su una stampa un po' buona, alcuni particolari che sfuggono. Per esempio che il Presidente degli Stati Uniti, che rappresenta l'unità federale, non è eletto dal popolo degli Stati Uniti, ma eletto da grandi elettori nominati in ciascuno Stato. È un'elezione di secondo grado, anche se questa elezione di secondo grado è diventata quasi invisibile, ma questa è la tradizione che risale proprio alla stessa Francia rivoluzionaria, cioè l'idea che il popolo elegge dei saggi e questi saggi poi scelgono per conto dello Stato. Per chi votare in quasi tutti gli Stati degli Stati Uniti si vota con il principio maggioritario, per cui una volta che si svolgono le elezioni, contati i voti, si sa quello Stato per chi ha votato, che significa che si spostano in blocco la mole di voti che sono attribuiti a quello Stato e che sono legati proporzionalmente alla popolazione, per cui ci sono stati piccoli e stati grandi. Ma il Stato grande, che so io, della California, sposta contemporaneamente tutti i suoi grandi elettori, cioè i suoi voti su uno dei due candidati. Per cui il Presidente è sì eletto dal popolo, sistema democratico, e quindi un sistema tipicamente statuale di uno Stato democratico, l'elezione diretta del Presidente, ma in realtà non è un'elezione diretta, perché il Presidente è eletto dagli Stati e dai popoli degli Stati. Più esattamente è eletto indirettamente dai popoli di ciascun Stato, da ciascuno Stato. Indirettamente perché c'è questa intermediazione dei grandi elettori e da ciascuno Stato perché è lo Stato che alla fine esprime la volontà della sua popolazione. Che significa tante cose, per esempio che può essere che un candidato prenda molti più voti in assoluto del suo avversario, ma perda le elezioni perché il suo avversario è riuscito a prendersi più stati con i suoi grandi elettori. Grande elettore ormai è una figura sostanzialmente dimenticata, sono proprio dei portavoce in sostanza. Pensate che addirittura dibattitevi se qualcuno ha voglia, andatevi a leggere nelle legislazioni dei singoli stati il loro sistema elettorale, è istruttivo. Pare che sia la California che prevede, ci sono le elezioni, saranno domani, si sanno quali sono i grandi elettori eletti, questi grandi elettori devono riunirsi e esprimere il voto per uno dei due candidati, tutto già scontato, perché questi sono candidati per Obama o per McCain. Cosa succede se uno dei grandi elettori non si presenta? è male, è caduto con la bicicletta come è capitato stamattina, il ritardo del treno, eccetera, cosa succede? Semplice, si coopta il primo che passa. Si coopta il primo che passa. Non c'è problema, nel senso che siccome sono dei prestanome, non è un l'organo non ha una sua reale autonomia. Per cui aprono la porta e dico, scusi, lei per Obama o McCain? Sono per McCain. Non ci manca uno di McCain, venga. Capito? È interessante. E tutto il sistema elettorale in realtà si esaurisce in larghissima parte nelle primarie. La legislazione elettorale è sviluppatissima sulle primarie, anche perché sulle primarie le leggi dello Stato fanno proprio l'autoregolamentazione dei partiti. Per cui vi trovate una norma sulle primarie dei democratici, una norma sulle democratici e sulle primarie dei repubblicani, una norma su eventuali altri partiti locali per le primarie e poi una norma residuale. Eventuali altri partiti hanno le primarie così. Bello, no? Cioè è un sistema completamente diverso dal nostro. Però vedete, questo sistema è simbolicamente interessante. Oggi noi lo leggiamo da europei, ma gli americani ancora di più, come un'elezione sostanzialmente diretta, popolare del presidente, no? Tanto è vero che nella Vulgata il Presidente della Repubblica è eletto dal popolo. Ma il sistema geneticamente non nasce così. Nasce con l'idea che il Presidente degli Stati Uniti è il momento dell'unità federale, ma l'unità tra stati, è un'unità espressa dagli stati. C'è questo elemento della vecchia confederazione, del fatto di essere una struttura che nasce dal basso, da un accordo tra stati, e che fa del presidente un soggetto eletto dai popoli degli stati. Il Senato americano è da questo punto di vista estremamente indicativo, mentre la Camera bassa è eletta direttamente dal popolo, per cui dentro ci sono stati, non so, l'Arkansas mi pare che abbia 3 deputati e la California ne ha 52, una cosa del genere, per cui è sostanzialmente è un sistema che basa la rappresentanza del congresso sulla proporzione tra rappresentanti e cittadini, tipico classico sistema democratico come il nostro Parlamento in sostanza, no? Il Senato invece mantiene ancora la sua traccia genetica confederale, non federale, confederale. Nel Senato tutti i 50 stati sono rappresentati da 2 senatori, siano piccoli o grandi, c'hanno 2 senatori. Questa è stata la battaglia portata avanti dai piccoli stati nella convenzione che ha creato la Costituzione, è una battaglia vinta che porta dietro di sé questa traccia del vecchio sistema confederale. Se voi leggete i giornali, adesso non è un periodo, c'è stato qualche anno fa, poi tanto riemerge su certe questioni, in Europa è lo stesso. In Europa c'è ormai un sistema che nel Parlamento è proporzionale non solo come tecnica legislativa, ma soprattutto come proporzione tra cittadini degli stati e deputati e parlamentari. Nel Consiglio dei Ministri è un sistema voto ponderato, per cui il rappresentante d'Italia c'è un pacchetto di voti che è tendenzialmente proporzionato alla popolazione, ma è proporzionato verso il basso perché Malta, che è il più piccolo, ha molto più rappresentanza di quanto abbia la Germania, che è più alta in proporzione. C'è una mediazione che ha portato una lenta sviluppo di un sistema non proprio proporzionale, ma neppure un paese, un voto, cioè la Germania non conta come Malta, anche perché la Germania ha 190 milioni di abitanti, Malta ne ha 500.000, la Germania caccia fuori i soldi per la comunità europea in proporzione ai suoi abitanti, quindi sarebbe anche buffo che poi le finanze comunitarie fossero decise da una miriade di piccoli stati. Pensate che buona parte, non so, più di metà, non ricordo le cifre, ma la prossima settimana ve le porto, degli stati membri della comunità europea ha meno popolazione della sola Lombardia. Non dico della Baviera, della sola Lombardia. Sono problemi di costruzione di meccanismi e questi meccanismi o rappresentano gli stati o rappresentano la popolazione. E vedete che ci sono tante mediazioni possibili. Il presidente rappresenta la maggioranza dei consensi di ogni singolo Stato, del popolo di ogni singolo Stato. Il Congresso rappresenta la popolazione degli Stati Uniti in modo proporzionale, il Senato rappresenta gli Stati. Inizialmente il Senato americano, già ve l'ho accennato, era eletto indirettamente, nel senso che erano i parlamenti degli Stati membri a nominare i senatori. E solo all'inizio del Novecento, questa che era diventata nella prassi politica una finzione, è stata tolta con un emendamento e si è introdotta l'elezione diretta dei senatori, che ha rafforzato anche il peso politico di questi senatori. Ma l'Arkansas ha due senatori esattamente come la California, la stessa dimensione. Questa è una traccia dell'origine confederale, cioè internazionale del sistema. Le stesse cose si potrebbero ripetere, ovviamente con le varianti, per la Svizzera e per la Germania, con la Germania con poi ulteriori varianti dovute alla non indifferente piccola interruzione del nazismo che ha fatto fuori il sistema federale, che è stato ripristinato dagli alleati nel dopoguerra. Ma il processo di unificazione tedesco, ha avuto un senso molto diverso perché c'era Bismarck e le sue truppe essenzialmente, ma anche lì l'idea è stata di una unificazione che è passata per un livello internazionale di confederazione e solo alla fine è giunto alla formazione di uno Stato unitario. Vi è chiaro tutto questo? Allora facciamo una rapida sosta e poi esaminiamo l'altra parte.